Volevamo parlare un po' dei diritti umani, perché è questo il soggetto che sentiamo tutti i giorni nei giornali, in televisione, nelle notizie. Tutti parlano di diritti umani e così si
Do
arriva.
doveri? Chi parla di
No,
doveri?
no, 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 non senti mai di
Nessuno
doveri.
parla di doveri, solo
Non
diritti.
esiste la parola doveri umani.
Solo qui, solo mangiare, bere e pagano gli altri, dicono.
Però una cosa bella che il Signore ti ha mostrato a te, Giuseppe, un messaggio proprio sui diritti umani, è molto interessante, è molto biblico, poi facci sapere di più quello che il Signore ti ha rivelato su questo.
Sui diritti umani, sul.
Sì.
Amen. Amen. Bene, e il messaggio che volevo dare su questo è una cosa che il Signore mi ha mostrato sul mondo. Ho fatto vedere il pianeta, ho visto il pianeta e il mondo. E io direi che il messaggio, il tema di questo messaggio è: no, no, non vi è nessun bene al mondo, non c'è nessun bene, a nessun livello, a qualunque livello. Va bene, in qualunque religione, in qualunque politica, va bene? Che non sia basata sulla Bibbia. Che la Bibbia è il fondamento di tutto ciò che di buono c'è in qualsiasi religione. Ogni religione ha uno spicchio d'arancia. L'Islam c'ha un po' di bene, il buddismo un po' di bene, l'induismo, il New Age, il comunismo, la politica, l'ONU, le Nazioni Unite, tutti hanno un po' di bene. Ma tutto questo bene, dov'è che l'hanno preso? L'hanno preso dalla Bibbia. E il Signore me l'ha fatto vedere così chiaro e oggi vorrei parlare di quello.
Ma non è che tutti questi hanno letto la Bibbia?
No, 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 però cosa c'entra? E Dio ha messo la Bibbia nel cuore di tutti gli uomini. Romani capitolo 1 cosa dice? Dice, Dio lo ha, Romani 1 dice, Dio lo ha scritto, Romani 1, Romani 2 dice, Dio lo ha scritto nei cuori di ciascuno. Nei cuori di ciascuno. Dio ha messo, aspetta che vado, tu vuoi la referenza sicuramente.
La sto cercando già.
Vuoi,
Romani 1 hai detto.
tu vuoi senza, sicuramente Angelo vuole il riferimento ad andare a. Vedi se lo trovi prima tu, Gloria.
Cercando.
Romani 1,
Da 9 in poi? No,
lo prendo io.
19, non dal 9.
Sì.
Dal 19 in poi.
Ok, leggilo allora.
Romani 1:19, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Essi perciò sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato.
Ok, leggilo il punto dove dice che ce l'hanno dentro nel cuore.
19 e 20. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue.
Ok, quindi poi leggi anche Romani 2:15.
Romani 2:15. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. E i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda.
Va bene,
Romani
allora,
2:15.
molto, molto, molto interessante. Quindi dimostrano che la legge è
Anche
scritta.
14. Gli stranieri che non hanno legge
Sì.
adempiono per natura le cose richieste dalla legge.
Quindi dice, verso 15, la legge è scritta nei loro cuori. Va bene, quindi anche, come dicevo, questi selvaggi. Dell'isola Sentinella del Nord che hanno ucciso un missionario con le frecce prima che potesse parlare quasi. Loro già hanno la legge di Dio scritta nei loro cuori. Va bene, il più grande selvaggio, il più grande serial killer del mondo, lui ama il figlio e odia il nemico. Quindi lui sa cos'è l'amore, sa la differenza. Il leone, l'orso, la iena selvaggia che va in giro a sbranare, cioè, però i propri cuccioli li ama. Quindi l'amore e l'odio, il giusto e lo sbagliato, l'errore, la falsità e la verità è scritta nei cuori di tutti prima che la Bibbia fosse scritta. Prima che la Bibbia fosse scritta, Abramo sapeva cos'era il bene. Prima della Bibbia, Abele aveva l'amore di Dio scritto nel cuore e Caino aveva l'odio di Satana. Quindi già lì c'è la battaglia tra il bene e il male, non c'è bisogno della Bibbia. Sì. La Bibbia è un extra, è un in più, è un regalo. Non c'è neanche bisogno del Calvario, dovremmo scoprire da soli cosa è il bene e il male. Non c'è bisogno di uno che viene a morire sul Calvario. Non ci sarebbe bisogno, però c'è bisogno perché siamo malvagi, siamo egoisti, il cuore è indurito e allora serve un Cristo, un Calvario. Ma in teoria non sarebbe necessario, va bene?
No.
Invece obbligatoriamente serve un Cristo. Grazie Signore. Quindi la legge, Romani 2,15, la legge, quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori. Alleluia. Va bene, quindi stavo dicendo, torno al tema del messaggio, cioè il Signore dimostrava che non esiste bene al mondo da nessuna parte, un ateo, un satanista, ecco, qualunque cosa di buona queste persone possono avere è basato sulla Bibbia, che lo sappiano o no. Può darsi che non conoscono la Bibbia questi selvaggi dell'isola, la Sentinella del Nord, però è scritta nel loro cuore, saranno responsabili davanti a Dio. Non c'hanno la legge, saranno giudicati senza legge, va bene, però c'hanno la legge dell'amore, dell'odio, del bene e del male scritta nel cuore. Giovanni 1,4, c'è delle scritture, legge la prima scrittura della lista, Giovanni 1,4 e poi Giovanni 9,5.
Giovanni 1,4, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini.
Quindi lei così era la parola di Dio, era Gesù, in lei, nella parola, in Cristo era la vita e la vita era la luce degli uomini, cioè gli uomini che non credono in Gesù hanno la luce di Gesù. Dio fa piovere sui buoni e cattivi, giusti e gli ingrati e i malvagi. Giovanni 9,5,
mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo.
Gesù mentre era nel mondo era la luce di tutti, non solo dei cristiani. Ebrei 1,3,
egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
Quindi egli, Gesù, sostiene tutte le cose.
Con la sua parola.
Sì, anche quella gente lì che ha fatto le bombe atomiche, la gente che ha costruito la croce su cui Gesù fu crocifisso, che ha fatto i chiodi per inchiodarlo, va bene, erano illuminati dalla luce di Gesù. Gesù non è solo un pezzo di carne, di Nazareth, un uomo di carne, Gesù è onnipresente, è la parola di Dio, è la luce di Dio, è la parola di Dio. Dio quando parla, quello è Gesù. E spiegategli il testimone di Geo, per cortesia, quando lo incontrate. Va bene, che Gesù non è un angelo, ma quale angelo? È Dio, non la carne,
sì. Ma
lo spirito lo stesso, è uno. E allora ho sentito poi, mi sono sentito di guardare, va bene? Ho sentito di guardare alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU. E allora ho dato un'occhiata. Dichiarazione Universale, sulla quale dichiarazione tutte le leggi e diritti delle Nazioni Unite, dell'ONU e di tutto il mondo di oggi si basano. Va bene? È una dichiarazione che è stata fatta nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno deciso che qui serve una regola qua. Hanno capito che non possiamo avere un mondo dove la Germania segue Hitler, il Giappone segue l'imperatore, e l'Italia segue Mussolini, eccetera, e in America seguono Roosevelt o Truman con le sue bombe atomiche. Ci serve, un minimo di unità. E allora in questa torre di Babele chiamato pianeta hanno fatto una dichiarazione che sono 30 articoli, che si chiama Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Va bene, allora chi vuole va su internet, digita Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e appaiono 30 articoli. D'accordo? In italiano. E anche in italiano. È stata tradotta in 500 lingue questa dichiarazione.
Wow, 500.
500 lingue. Ci sono quasi 200 nazioni, ma le lingue sono innumerevoli.
Sì.
Hanno tradotto nelle 500 principali lingue. ho controllato, va bene, sono andato, mi sono preso la lista dei diritti umani e infatti ne ho avuto conferma, quello che il Signore mi mostrava, che ciascuno dei diritti universali dell'ONU sono senza eccezione tutti basati sul Vangelo, sui 10 comandamenti della Bibbia. Cosa che non credo neanche molti dei rappresentanti secolari dell'ONU che hanno redatto queste dichiarazioni sapevano.
E non la ammetterebbero mai.
Hai capito? Loro non sapevano che quello che stanno scrivendo era nella Bibbia. Che non puoi scrivere in nessun luogo, non puoi scrivere nessuna cosa che sia giusta, che non ci sia la base biblica. Mancherà nel Corano, mancherà nei libri sacri Veda degli Hindu, mancherà negli abbagli del New Age, mancherà nelle dottrine di Marx, ma nella Bibbia non manca. Infatti Maometto ha fatto del suo meglio, poveraccio, ha copiato più che ha potuto, non c'era una fotocopiatrice, ha fatto quello che ha potuto fare, ha copiato dalla Bibbia quello che ha potuto, ma ha dimenticato delle cose importantissime. Va bene, cose basilari come quella scrittura che parlavamo del Vecchio Testamento, dove dice Israele devi amare
il straniero,
devi rispettare lo straniero, devi trattarlo, ce l'hai?
Viene più tardi qui nel messaggio.
Devi amare lo straniero, invece secondo la regola islamica lo straniero va schiavizzato, le loro donne stuprate, a meno che non pagano una tassa, devono pagare la tassa sulla morte. Sulla morte e sulla vita, se non paghi la tassa viene ucciso. Invece Israele, una nazione giusta, Dio gli dice no, tu tratterai lo straniero con amore, con giustizia. Ora, se qualcuno vuole controllare, andate su internet e scaricate, visionate la dichiarazione dei diritti umani e avrete gli articoli. E adesso vi mostreremo che questi articoli dei diritti umani sono fondamentalmente tratti dalla Bibbia, ve lo faremo vedere adesso, nero su bianco, come del resto anche tutte le religioni hanno dovuto fare, dagli Hindu a Maometto, ai New Age, tutti hanno dovuto farlo, persino i politici, persino gli atei, persino i guerrafondai, i comunisti, gli stalinisti, hanno dovuto copiare, va bene, e fare finta di predicare le verità bibliche per imbrogliare le masse. Come Hitler che si è finto cristiano per imbrogliare gli evangelici tedeschi e quelli fessacchiotti, va bene, che non hanno capito niente neanche di Lutero, la sapere della Bibbia, li seguivano. Perché? Perché il maligno non può creare niente, ma può solo tentare di imitare Dio. Sì. Cosa può creare il diavolo? Niente. No, il diavolo può creare le tenebre? No, neanche no. Quelle, perché le tenebre... Dio si presenta a luce e le tenebre spariscono. Il diavolo non può creare le tenebre. Creami le tenebre, io vengo con la pila elettrica, la tenebra non c'è più, la tenebra non esiste.
Amen.
Capito? Quindi diamo un'occhiata super veloce, almeno diciamo ai primi articoli, ai primi 10 articoli. E cosa vediamo? Dunque io ho aggiunto delle scritture che mostrano bene che al di là di ogni dubbio che questi diritti umani dell'ONU sono basati e copiati dalla Bibbia, solo che questi qui non credo che lo sapevano neanche.
Cioè, ecco, non è che sono copiati dalla Bibbia, ma tu dici loro hanno scritto questi diritti umani dalla loro coscienza.
Senza sapere.
Dove nella loro coscienza Dio ha messo la sua verità, come ha fatto con
bravo,
tutti.
Bravo, esatto.
Sì. Così sì, non è che hanno copiato dalla Bibbia perché loro non daranno mai la gloria a Dio.
No, perché qui c'è qui, musulmani, atei, satanisti, c'è di tutto, però... anche un satanista deve mettere qualcosa di buono perché tutti gli altri se non sono d'accordo. Hanno dovuto mettere qualcosa che tutti sono d'accordo. E guarda caso, sono tutti basati sulla Bibbia.
Sulla verità di Dio.
Capito?
Sì.
Quindi vuoi andare all'articolo primo? Primo articolo.
Sì.
Vuoi leggerlo tu?
Articolo 1.
Sì, articolo 1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Ok.
Bellissimo.
Ok, bellissimo, no?
Sembra una scrittura della Bibbia.
Ok, sì, sicuramente questo nel Corano non lo trovi.
No.
Hai capito che dice ammazzali tutti. Se non si sommette a Allah, gli taglia la testa. E invece no, quindi... Questo dico, su cosa è basato questo? È basato su 2 Corinzi 3,17, Matteo 23,8, 1 Timoteo 1,5 ha trovato. Leggili, 2 Corinzi 3,17.
Secondo Corinzi 3:17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà.
Matteo 23:8. Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli.
Va bene, 1 Timoteo 1:5 dice: lo scopo è l'amore che viene da cuore puro, da buona coscienza e da fede sincera. Quindi esattamente quello che può essere solo basato su questo tipo di scritture. Va bene, saltiamo all'articolo 2.
Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Alleluia, quindi basato su cose? Giovanni 8:36, Galati 3:28, 1 Pietro 2:9, chi attacca?
Giovanni 8:36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Ok, allora qual è il libro religioso che dice che ci rende liberi? È la Bibbia. Va bene? Per esempio nel Corano dice che deve essere schiavo di Allah, schiavo, non libero. Cioè, Maomet è venuto per renderti schiavo di Allah, però schiavo. Grazie. Gesù è venuto per renderci liberi. Direi che c'è una piccola differenza qua.
Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Va bene, 1 Pietro 2:9 dice: siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Quindi siamo Gesù è venuto per renderci tutti sacerdoti, non solamente il Papa, il Cardinale, gli Arcivescovi e il pastore protestante. No, siamo tutti pastori, tutti sacerdoti. Chi l'ha detto? Gesù. Lo dice la Bibbia, nel Testamento, 1 Pietro 2:9, siamo tutti uguali. Quindi, certo, Dio non è d'accordo che uno è ateo, quell'altro è anticristo, quell'altro è egoista, però cosa succede? Dio li sopporta tutti, non cerca di ammazzarli tutti come fanno certe religioni. Dio li sopporta tutti perché? Perché il giorno del giudizio non è ancora arrivato. In questa vita Dio sopporta tutti, fino a un certo limite. Quando passi il limite... Cosa faceva Hitler in Norvegia, Andrea? Cosa sta facendo Hitler in Norvegia?
Stava facendo il thick water?
Sì, l'acqua pesante atomiche. Per cosa?
Per le bombe atomiche.
Per le bombe atomiche. Quindi allora Dio dice alt. Adesso ti fermiamo. Ha mandato l'America in Inghilterra, che non è che sono stinchi di santi, però paragonato a lui erano missionari. Va bene, e lì ha fatto la guerra e la benedizione del Signore è spostata sull'Occidente, sugli alleati, e hanno vinto. Quindi c'è un limite, però entro certi limiti Dio permette. Appunto, come dice questo articolo 2, ogni individuo aspettano tutti i diritti di libertà. Ci sono religioni che dicono no, la libertà solamente se ti sottometti ad Allah, altrimenti ti tagliamo la testa. In India lo stesso, se tu appartieni a una casta intoccabile, una casta inferiore, vieni ucciso se vai a fare una cosa, per esempio ti sposi, una casta inferiore si sposa a una casta superiore, può venire ucciso, non può farlo, perché il karma, la reincarnazione, la predestinazione, non puoi mai cambiare la tua casta, sei maledetto per l'eternità. Arriva cristiani e dice no, sono tutti uguali, per questo che i cristiani sono malvisti in India, perché portano la libertà. Portando la libertà per tutti, gli indù sono gelosi, invidiosi, come voi. Noi predichiamo le maledizioni, voi predicate il perdono alla libertà. E quindi il cristianesimo dà molto fastidio a tutti gli oppressori, a tutti gli egoisti, a tutti i tiranni. Allora, grazie Signore. Bene, l'ultima scrittura che hai letto qual è?
Roma. 1 Pietro 2:9.
Bene, e poi abbiamo visto Roma, in Galati 3:28 dice non c'è né maschio né femmina, è giusto? Dice non c'è né maschio né femmina,
sì.
Quindi che non ci sfugga che questo Galati 3:28 Cosa mostra Galati 3:28? Mostra che già 2000 anni fa, quando Paolo scrisse questo messaggio, cioè lo Spirito Santo per Paolo, il Signore già elevava, emancipava la donna allo stesso livello dell'uomo. Ci siamo? Maschio e femmine uguali, anche se purtroppo in certe chiese della vecchia guardia la cosa fa fatica ad entrare nella zucca. Ma la colpa non è della parola di Dio, ma delle erronee interpretazioni umane, religiose. In ogni caso, queste imperfezioni non sono da paragonare con certe religioni, fanno solo guerre destra e sinistra, e riguardo alle donne, le donne sono relegate a livello di serva dell'uomo, un'abominazione a Dio. Va bene? Però grazie a Dio che in varie chiese, purtroppo non tutte, le donne svolgono le uguali funzioni dei sacerdoti e pastori. Ora, queste diciamo contraddizioni, che le donne non vengono trattate esattamente come gli uomini nelle religioni cristiane, anche se però vengono sempre rispettate, non vengono frustate, picchiate, non sono schiave, no, però lo stesso non sono a livello esattamente degli uomini. Queste sono discrepanze, sono contraddizioni dei religiosi cristiani, ma non della Bibbia, non di Gesù, non di Dio. Non incolpiamo Dio, Gesù, la Bibbia dei peccati dei cristiani. Cerchiamo di distinguere. Quando fai una discussione con un ateo, dice Dio però non credo in Dio perché guarda, i cristiani hanno fatto le crociate, l'inquisizione. Certo, i cristiani hanno fatto questo, ma in contraddizione con il Vangelo, contro la Bibbia, contro Cristo. Però altre religioni che vengono in giro a tagliare le teste e schiavizzare le donne lo fanno in ubbidienza alla loro religione. Dice sì, però nel Vecchio Testamento Israele ha ucciso i cananei. Sì, ma quello era un giudizio, una punizione, come Sodoma, una punizione. Non è come certe religioni che usano la violenza, la guerra, la morte come metodo di evangelizzazione. Cerchiamo di capire la differenza.
Tra virgolette evangelizzazione.
Capito? Queste religioni vanno in giro a evangelizzare il mondo tagliandogli le teste, uccidendo chi è in disaccordo, si fanno esplodere, torturano, li bruciano vivi, come metodo di evangelizzazione. Perché? Perché il loro Dio gli dice torturateli, uccideteli. Se non ci credi, leggi il Corano. Dice uccidete i miscredenti, torturateli, uccideteli. E questo è il modo che Allah vuole vincere il mondo. Invece Gesù dice no, vincetelo con amore. Ma i cristiani hanno fatto guerra. Sì, ma cosa c'entra Dio? Ci siamo?
Sì.
Articolo 3.
Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Ah, corto e breve è logico. Cosa dice Romani 2:11 e Levitico 19:15? Cosa dicono?
Romani 2:11, perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Ed è su questo che si basa questo articolo dall'ONU, Levitico 19:15.
Non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia.
Su questo è basato l'articolo dell'ONU, va bene? Salmo 82:3. Proverbi 31, 8 a 9.
Salmo 82, 3. Difendete la causa del debole e dell'orfano. Fate giustizia all'afflitto e al povero.
Va bene, esattamente come dice l'articolo dell'ONU. Va bene? Fate giustizia al povero, all'afflitto. Proverbi 31, 8 a 9. Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fai ragione al misero e al bisognoso. Quindi questo è già nel Vecchio Testamento questo. Giovanni 14:6, Gesù disse:
io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ok, quindi Gesù è venuto per darci la vita, non solo la vita qui, libera, in amore, ma anche vita eterna. Quindi l'articolo 3 dice: ogni individuo ha diritto alla vita. E solo Gesù ci può dare la vita. Va bene, è l'unico.
Amen.
Nessun'altra religione ti può dare la vita. Vabbè, devi fare buone opere, poi quando muori forse viene reincarnato di nuovo. Ciao. Ma Gesù dice no, chi crede in me adesso in questo momento è libero.
No.
Articolo 4.
Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Capito? Allora Luca 14:18, cosa dice Gesù?
Luca 14,18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi.
Allora,
gloria a Dio.
Allora, l'ONU dice: nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù, e questo è un comandamento biblico 2000 anni fa, prima che l'ONU fosse inventata.
Amen.
Va bene? E meno male che questo qui l'hanno copiato abbastanza bene. Ebrei 2,15. Gesù è venuto per far cosa?
Liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Gesù è venuto per liberare, renderci liberi. Va bene, affinché possiamo vivere felici, tranquilli, senza nessuna oppressione. Giovanni 15,15. Cosa dice Gesù sulla schiavitù? Che i satanisti, gli atei, ci sono due tipi di atei. Atei normali che cercano la verità, poveracci. Io ero uno di questi prima di salvarmi. E poi ci sono gli atei satanisti che credono in Dio, fanno finta di non crederci, si camuffano da atei, rispettabili atei, e odiano Dio, combattono Dio, accusano Dio. Quindi attenzione, non tutti gli atei sono atei, attenzione agli atei satanisti, ok? Allora, dicono che Dio è a favore dello schiavismo, non lo è. Nel Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, Nuovo Testamento sono fuori degli schiavi. No, era solo la cultura del tempo, e Dio semplicemente lo ha regolata di maniera che dovevi rispettare anche gli schiavi. Però vediamo dei frutti, come nei secoli, come piano piano il cristianesimo si è liberato dalla schiavitù. Il cristianesimo mondiale non è stato fermato da Lincoln, dalla guerra di secessione degli Stati Uniti. Sono stati i cristiani a fermare, a guidare tutte le manifestazioni contro lo schiavismo, sempre. Martin Luther King nel secolo scorso, sempre i cristiani a fermare la schiavitù. Giovanni 15,15... L'hai letto?
No, Giovanni 15,15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Va bene, Gesù è venuto per chiamarci non più servi o schiavi, ma amici. Che grande contrasto con la religione di oggi, che siamo schiavi di Dio, schiavi di questo. Non siamo schiavi. Siamo amici di Dio se accettiamo Cristo. Perché? Perché solamente Cristo può pulirci e può farci diventare giusti. Ricevendo lo Spirito Santo di Cristo diventiamo puliti, diventiamo santi. E allora Dio ci riceve come amici. Articolo 5.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Ecco, quindi tutte le nazioni sono d'accordo, però praticamente quasi nessuno lo obbedisce. Guarda i fascisti italiani, i nazisti tedeschi, guarda gli islamici che per loro la tortura è un metodo normale di evangelizzazione per loro. Stuprare, rapire le donne a gruppi di 300. Ok, Nigeria 300, tutte stuprate, dopo anni l'hanno mandata indietro incinta, ma diciamo questa qui è una cosa che questa gente non può, io non li considero neanche esseri umani. Perché Maometto, Allah ha detto che quando c'hai degli schiavi in guerra puoi violentare, fa quello che ti parla, puoi anche vendere. E allora hanno assaltato un villaggio, hanno rapito tutte le donne, e adesso Allah dice che si possono violentare, e lo dice Allah. Ma Allah può dire quello che gli pare, ma chi l'ha visto Allah? Conosci qualcuno che ha visto Allah? Nessuno. Allora, la Bibbia dice che è sbagliato questo qui. Quando? Ma già 3500 anni fa a Mosè, va bene? È sul monte Sinai, Esodo 22, verso 21, cosa dice Dio a Mosè 3500 anni fa? Dimmi.
Esodo 22,21. Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.
Ok? 3500 anni fa, prima che l'ONU neanche si sognavano che il giorno ci sarebbe stata, Dio già insegnava questi principi basilari. Perché? Perché quello è il vero Dio.
Man.
Va bene. Matteo 29,39.
Matteo 22,39. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso.
Dora, Matteo 7,12.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti.
Va bene? È molto semplice. Questa è la legge di Dio scritta nei cuori di tutti gli uomini, cristiani, atei, durante la legge di Mosè, prima di Mosè, durante, prima del diluvio, tutti sapevano, avevano ed hanno questa legge nel cuore.
Amen.
Va bene, tutte sì. Le cose che volete che gli uomini facciano a voi, fatele a loro. Cioè, anche gli atei, i mafiosi, i criminali, i serial killer, quando incontrano un amico, vieni qua, ti offro da bere. Perché? Perché a loro piacerebbe che uno gli offra da bere, anche a me. Quindi se voglio fare del bene, dare dell'amore a una persona, gli offro da bere, da mangiare, quello che è. Perché? Perché mi piacerebbe riceverlo. E questa è una legge scritta nel cuore di tutti. Quindi nessuno potrà andare davanti a Dio e dire: io non lo sapevo che era proibito torturare, ammazzare, uccidere, violentare, così ho violentato tutti, ho ammazzato tutti. Ah sì? Aspetta che faccio un click. Il Signore farà un click spirituale nel cuore di queste capre ed ecco che si sprigionerà un raggio su uno schermo e si vede un film. Guarda tu com'eri gentile, guarda com'eri dolce e gentile con i tuoi figli, i tuoi amici mafiosi e criminali e serial killer peggio di te. Guarda com'eri gentile, però con gli altri invece torturate, le ammazzate, le violentate. Perché? Perché sei malvagio e vai con la zizzania in quel posto là sotto, dove è un po' caldo, ma è il tuo posto. Va bene? Quindi è terribile pensare al contrasto con certe religioni, evitiamo di nominare, se la lista è lunga, ma il loro Dio comanda ai mariti di picchiare le mogli e mantenere il livello di quasi schiave. Che differenza, vero? Articolo 6.
Articolo 6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Vabbè, questa è una cosa logica, però le nazioni dicono sì, 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 però col fischio. E di questi giorni la notizia è che l'Arabia Saudita è andata a ammazzare uno, stando a quello che dicono i giornali sembra che è andata così. Hanno mandato un gruppo di assassini e sicari in Turchia, a Istanbul, dall'ambasciata dell'Arabia Saudita di Istanbul, in Turchia, per uccidere un dissidente politico, Khashoggi si chiama, e lo hanno strangolato, poi l'hanno tagliato con una sega, l'hanno spezzettato pezzettini, il sangue versato nel bagno, il corpo spezzettato portato fuori in sacchetti di plastica, fuori dall'ambasciata. Dalla tua faccia, Gloria, sembra che tu non hai seguito questa.
Sì, io, però quando lo ascolti ti fa veramente stare male.
Siccome la Turchia, Erdogan, che lui sai, lui non gli piace ficcare il naso e interessarsi dei segreti altrui, lui ha messo microfoni spia in tutte le ambasciate che sono ad Istanbul. Tutte le nazioni che hanno ambasciate sono piene di microfoni spia, anche questa dell'Arabia Saudita, e ha registrato tutto, perché ogni stanza dell'ambasciata Arabia Saudita ci sono i microfoni spia e registrano tutto. E lui, grazie a queste registrazioni, l'ha mandata da tutte le parti, l'ha mandata in Europa, in Francia, in Germania, l'ha mandata all'America, e mostra tutto il discorso, che lo interrogavano, lo maledivano, lo insultavano, l'hanno strangolato, questo gridava, insomma, ha registrato tutto. Tanto che Trump ha detto: ho ricevuto, ma non l'ho ascoltato perché non mi sembra molto ispirante. Cioè, capì? Quindi queste sono nazioni che hanno firmato la dichiarazione dei diritti degli individui universali. Però lo sbaglio dell'Arabia Saudita non è stato che hanno ucciso quest'uomo. Qual è stato lo sbaglio, Angela?
Non lo so.
Che si sono fatti pescare. Che si sono fatti scoprire.
Ma perché uccidere è stato giusto?
No, è sbagliato, però lo sbaglio politico, che sono stati così maldestri questi qua. Non vai a ammazzare un dissidente politico in una nazione nemica politicamente nemica come la Turchia, che sono ai ferri corti, perché la Turchia sostiene il Qatar e cani e gatti con l'Arabia Saudita. Il Qatar è una penisola che spunta dall'Arabia Saudita, che si affaccia sul Mar Persico, dall'altra parte c'è l'Iran, nemico dell'Arabia Saudita. Il Qatar è dalla parte dell'Iran, capisci? E allora praticamente hanno fatto un disastro totale, cioè sono maldestri, cioè tutte queste nazioni come la Russia, l'America, l'Inghilterra, la Germania, tutte vanno in giro a ammazzare i nemici, però lo fanno in modo classico, nessuno se ne accorge, capisci? Li avvelenano, li suicidano, li trovano attaccati per il collo sotto un ponte, o capito, per sbaglio una macchina li investe, che purtroppo un incidente di macchina, cioè loro sono molto classici. Se tu vedevi i film di 007 Sean Connery, cioè vedevi come che ammazzavano la gente, ed è anche diabolico, non sto dicendo che è terribile, però se voglio dire, guarda questi ipocriti americani, russi, e non parliamo della Turchia di Erdogan, che lui vuole ammazzare tutti. Adesso tutti immacolati, scandalizzati, cioè lo sbaglio è stato che si sono fatti pescare, ma lo fanno tutti.
Sbagliano tutti.
Il SIS del sistema, il servizio segreto italiano, lo ha fatto. La bomba in Piazza Fontana, la bomba che ha ucciso 30 persone in una banca. Poi si è scoperto che è stato il servizio segreto italiano con la CIA americana. Hanno messo una bomba in una banca, ammazzato 30 persone per creare la strategia della tensione negli anni che Berlinguer e il comunismo prendevano i voti. E loro cosa fa la CIA insieme alla SIS, il servizio segreto italiano? Mettono le bombe nelle banche, il treno Italicus, hanno fatto saltare un treno per aria, morti, eccetera. La bomba alla stazione di Bologna, tu vai lì, ero lì diverse volte, sala d'aspetto, e vedi questo sguarcio nella parete. Chi c'era con me? Qualcuno di voi ha visto? Hanno messo un vetro per far vedere l'esplosione che ha sfondato tutta la parete della stazione, ha ucciso un sacco di gente. E chi era? I servizi segreti italiani con la CIA, per dare le colpe ai comunisti. Non è che i comunisti erano molto più santarellini, in realtà è peggio di loro, però questo è il modo che loro, va bene? Ora, qual è il sbaglio, virgolette, politico della Turchia, dell'Arabia Saudita? Si è fatta pescare, lo ha fatto in un modo maldestro, e non sto dicendo che era giusto, certamente che è sbagliato, il Signore li punirà, ma questi ipocriti che li condannano sono peggio di loro, va bene? Sì. Allora, ripeti di nuovo verso l'articolo 6.
Articolo 6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Ok, Efesini 2,19.
Efesini 2,19.
La base scritturale.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Va bene, quindi l'ONU dice ognuno ha diritto a essere riconoscimento della sua personalità. Ecco, qui arriva la Bibbia e dice voi siete concittadini, membri di Dio, della famiglia di Dio, più di così, no? E questo è il massimo, il massimo. Giovanni 1,12.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome.
Quindi non solo ognuno ha diritto di essere riconosciuto come persona, ma addirittura come figlio di Dio il Signore ci riconosce.
Grazie Gesù.
Questo, guarda che fondamenti biblici, che la Carta dell'ONU neanche si avvicina a questo.
No.
Cioè, per avvicinarsi un po' di più dovevano mettere ognuno ha diritto di essere uguale al Presidente della Repubblica, al direttore della banca, a Rockefeller che possiede le banche, gli stessi diritti della Merkel, lo spazzino che ramazza le strade e ammazza i ratti e i topi per le strade e c'ha lo stesso stipendio del direttore generale della Banca d'Italia.
Magari.
Ma nel Regno di Dio è così, non è che nel Regno di Dio c'è più benedizione perché sei un banchiere, c'è più benedizione perché sei più umile, più dolce, più sincero, più fedele e più predicatore del Vangelo. Quindi più ti umili, più ti abbassi e più sarai benedetto.
Grazie Gesù.
Va bene, però qui cosa hanno messo? No, ti riconoscono giuridicamente, beh grazie, è meglio di niente, però mica paragonare con questo pilastro biblico eccezionale, meraviglioso, con cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Alleluia.
Gloria.
Alleluia.
Alleluia.
Amen.
Grazie Gesù.
E dove siamo? Ha detto Giovanni 12,
sì.
Benissimo. Allora
sì.
Siamo quasi finito qua. Articolo 7.
tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Alleluia. Efesini 2, 12 al 22. Cosa dice?
Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, Lui che da due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione.
Salta al 22.
22. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio.
Va bene. Allora, cosa dice qua? Cioè, la discriminazione nella Bibbia muore, finisce, non c'è più discriminazione, non c'è più Galati 3:28, non c'è né maschio né femmina, né nero né bianco né giallo né verde né arancione, siamo tutti uguali, non è che diamo al bianco più del nero, va bene? Certo, oggi però il mondo deve stare attento, perché deve stare attento alla diversità delle culture. La multicultura è una bugia più grande ancora dell'evoluzione. Non esiste la multicultura. Non esiste, è una bugia del diavolo. Non puoi mettere la cultura degli africani con gli europei. Non puoi, è diverso. Non puoi neanche metterla italiani con i francesi, italiani con i tedeschi, tedeschi con gli inglesi. Neanche in Europa c'è la multicultura. Si sono fatte sempre le guerre, cani e gatti, in Europa. Tutto ad un tratto il diavolo dice multicultura, basta, islamici in Europa, tanto dobbiamo essere tutti uguali. È un'altra bugia, non funzionerà. In America sono secoli che stanno cercando di multiculturalizzare i neri con i bianchi e non ci sono riusciti, non ci riescono e non ci riusciranno mai. Perché? Perché solo in Cristo che si può ottenere questo,
sì.
Solo in Gesù, solo nel Vangelo. Nel mondo non puoi avere una multicultura perché voti e il partito così così vince, perché la democrazia è una presa in giro. E cos'è democrazia? Definiamola dal punto di vista biblico. La democrazia dal punto di vista biblico è la dittatura della maggioranza contro la minoranza, è un odio garantito, un odio perpetuo. La minoranza ti odierà sempre la maggioranza, ma quale invece 1 Corinzi 1:10 dice dovete essere unanimi, uniti in Cristo, nella parola, nei pensieri, nei desideri, nelle intenzioni, uniti in Cristo. In paradiso non c'è il voto, chi vota per Satana di qua,
no.
Chi vota per Gesù di là, quello,
no.
C'è solo chi è per Gesù qui cielo, chi è per diavolo là all'inferno. Ecco, questo è l'unico voto, non ci sono altri. Va bene, Matteo 25 verso 30-31, metterà le capre a sinistra, le pecore a destra, le capre dirà andate dove che avete sempre cercato d'andare, contro Dio, contro la Bibbia, contro il Vangelo, andate, continuate, inferno. Le pecore, venite voi che mi avete sempre cercato, sempre amato, sempre desiderato, sempre servito, sempre cercato di fare la mia volontà. Matteo 25, 30 e 31, tutto il capitolo, leggetelo, bellissimo. Allora, Matteo 23, 8, siamo sul tema di articolo 7 che tutti sono uguali dinanzi alla legge, tutti hanno diritto senza alcuna discriminazione ad una uguale tutela. Allora andiamo a
Matteo 23:8.
Legge.
Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Amen.
Amen. Romani 8:29.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Alleluia. Quindi era tutto scritto nella Bibbia, ragazzi. Questi dell'ONU, nel 1948, Dichiarazione Universale, non hanno inventato niente. Va bene? E se tu vai là gli fai vedere queste cose, gli prenderà un colpo, se sono onesti. E se non gli prende un colpo, non sono onesti.
Sì, sì.
Allora, che Dio meraviglioso che abbiamo.
Amen.
Ha mandato Gesù perché divenissimo come Lui.
Grazie,
Gesù. Romani 8,29, quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra
molti fratelli.
Gesù è nostro
fratello.
Quindi non c'è l'arcivescovo e il disgraziato ignorante cretino bifolco come me che non sa neanche leggere il latino. Non c'è il cardinale lì con l'ermellino, il cappuccino in testa, la pelliccia di visone, e io povero disgraziato che non c'ho soldi per comprare un panino col prosciutto. Non c'è. Gesù è venuto a essere fratello come noi, è venuto qua, si è fatto peccatori affinché noi attraverso il suo sangue diventassimo giusti, diventassimo come Lui, il primo di molti fratelli.
Amen.
Altro che votare, perché così aumentiamo le tasse a quelli che ramassano per strada, capirai, quelli che non ramassano quando glielo aumentano. Alleluia per il Dio meraviglioso, grazie. Amen. A Dio per questa verità che da 2000 anni ci ha ispirato, va bene? Ci ha ispirato, sono 2000 anni che ci ispira questa verità, e nonostante, non grazie alle chiese statali, ma nonostante di loro, le chiese statali hanno cercato di distruggere questo con la loro centralizzazione, oppressione religiosa, eccetera. Ieri sera stavo guardando questo bellissimo documentario di Martin Lutero, come che vendevano le indulgenze, tu pagavi e subito da purgatorio ecco che un'anima si salvava. Ma questi qui, attento, che io direi a questa gente: cercate di salvarvi voi, ma non nel purgatorio, adesso subito. Bene, seguono gli articoli 8, 9 e 10 che sono più o meno uguali, hanno le stesse basi. Chi è che lo vuole leggere? Ogni individuo ha diritto?
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.
Dora, 9.
Nessuna detenzione ingiusta. Nessuno ha il diritto di metterci in prigione senza una buona ragione e di tenerci lì o di mandarci via dal nostro paese.
10. Il diritto a un processo. Se veniamo processati, deve essere un atto pubblico. La persona che giudica non dovrebbe permettere a nessuno di suggerirle cosa fare.
Quindi contro la corruzione. Quindi questo, già questo qui a Mosè veniva dato queste le regole su queste cose che poi loro hanno scoperto nel secolo scorso. Ma già 3500 anni fa c'erano queste regole, vediamole quando Dio le dà a Mosè in Deuteronomio 19, capitolo 19, versetti 18 a 20. Chi legge?
Deuteronomio 19, 18 e 20. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo.
Quindi mieterà quello che ha seminato.
Così toglierai via il male di mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno, e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità.
Va bene, quindi dice il Signore 3500 anni fa, dice: investigate, vedete come stanno le cose. Fino a prova contraria sono tutti innocenti, invece oggi fino a prova contraria sei colpevole. Tu vai in banca a prendere 1000 euro e non puoi, o 6000, 7000 euro, non so qual è il limite, va bene, e non te lo danno e dice: devi dimostrare dove vengono. Sono i miei risparmi di 10 anni. No, devi dimostrare. Come dimostrare? Cioè, fino a prova contraria sei colpevole. Questo è contro la Costituzione italiana, che dice: fino a prova contraria sei innocente. Le banche e i politici dicono: no, fino a prova contraria sei colpevole, devi dimostrare. E sono soldi della mia nonna sotto materasso, e niente, mi dispiace, non puoi. Ti rendi conto? Il mondo è diventato una monnezza completa. Allora, vai avanti, legge.
Matteo 18, 15 a 17. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa.
Va bene, va bene. Quindi qua la Bibbia diceva di investigare. Atti 10:38 vale a dire?
vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene a tutti, perché Dio era con lui.
Quindi è logico che se uno viene processato deve essere trattato con amore e fargli del bene, va bene? Allora, Ecclesiaste 12:13, che stiamo ormai giungendo alla fine qua.
Ecclesiaste 12:13. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo.
Va bene, quindi la conclusione di tutto è temere Dio. D'accordo, sì. Quindi viene il tempo nel millennio in cui tutto ciò che fu l'ONU e tutti i popoli del mondo, e compresi gli anticristi, dovranno inginocchiarsi davanti al Signore, riconoscerlo come loro Dio e Signore, abbassare le orgogliose teste, riconoscere che Lui li ha creati e che ha ogni diritto di essere riconosciuto, ringraziato, onorato, lodato e benedetto chi ha un orecchio per ascoltare. Quindi la Bibbia dice che le nazioni che non vorranno riconoscere il Signore saranno punite. La Bibbia dice specifica: punite con siccità e flagelli. Sai, viene il giorno che queste nazioni che fanno finta di dare diritti umani e poi non li danno, dovranno imparare a essere onesti e sinceri, non corrotti e non bugiardi e non imbroglioni, inginocchiandosi davanti al Signore. Se non lo faranno, saranno puniti. E Zaccaria 14, 17 e 18 dice come saranno puniti.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al Re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Se la colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.
Quindi la pioggia non cadrà e saranno colpite dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni. Quindi flagellate, e no, sai, quando non scende la pioggia, la nazione muore. Cioè, non ci sono raccolti, non ci sono frutti, non ci sono cereali, non puoi fare niente. La nazione, cioè, non c'è niente di peggio che non cade la pioggia. Cioè, diventeranno come Sahara queste nazioni. Perché? Perché saranno gente dal cuore duro, dal cuore indurite. Però cosa dice il Signore al suo popolo fedele e alla sua Chiesa? Attenzione, cioè, il Signore sempre c'è un messaggio per la sua Chiesa fedele. Cosa dice alla sua Chiesa sposa che lo ascolta con tutto il cuore? Leggiamolo qui nelle seguenti benedizioni che Dio dà a Israele, nel Vecchio Testamento, quando Israele era nel deserto, che però nella terminologia del Vecchio Testamento, per noi cristiani queste benedizioni adesso sono moltiplicate in Cristo. Quindi leggiamo le benedizioni per Israele, ma ricordiamoci che in Cristo per noi sono anche superiori. Qui parla di cose materiali, terreno, gli animali, eccetera. Per noi sono anche spirituali. Deuteronomio 12:7.
Deuteronomio 12:7. Mangerete davanti al Signore Dio vostro e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti.
Gloria a Dio. Isaia 23:18.
Isaia 23:18. Ma i suoi guadagni e i suoi salari impuri saranno consacrati al Signore. Non saranno accumulati né riposti, perché i suoi guadagni andranno a quelli che stanno in presenza del Signore, perché mangino, si sazino e si vestono d'abiti sontuosi.
Alleluia. Benedizioni sopra benedizioni. Deuteronomio 28:4.
Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore.
Va bene, vai fino all'8.
Benedetti saranno il tuo paniere e la tua mantia.
Dove fai il pane?
Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà.
Alleluia.
Alleluia.
Con questo abbiamo concluso, fratelli. È una cosa bellissima. Pensate che le più grandi leggi del mondo sono basate sulla Bibbia.
Sì.
Va bene, non le trovate nel Corano, non le trovate nei libri indù, non le trovate nel comunismo, nel Karl Marx, non le trovate negli scritti di Mussolini, il Mein Kampf di Hitler, non trovate niente, da nessuna parte. Potete andare nelle chiese sataniche, non c'hanno niente.
Amen.
Niente c'hanno.
Sì.
Va bene, i satanisti hanno fatto la loro Bibbia, hanno stortato tutto. Adesso hanno fatto una Bibbia omosessuale, stortando anche lì. Cioè il Signore li punirà questa gente perché la Bibbia c'ha un copyright. Hai capito? Leggi il copyright della Bibbia, Apocalisse 22. Cos'è? Qual è il numero, Angie? 22 verso la fine.
Sì. Verso la fine, sì. 18
e 19.
E 19. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.
Cioè sta dicendo inferno, va bene? Sta dicendo toglierà la vita. Cioè, aggiungendo, questa gente che sta cambiando le Bibbie sono in pericolo di dannazione eterna. Va bene, questi omosessuali che si sono scritti la Bibbia omosessuale, che adesso Dio qua... Dio. Cioè, guardate che Dio non è giocattolo, un piccolo Aladino magico nella bottiglia da usarlo come gli pare, gli piace. Attenzione che non si scherza con Dio, perché è in pericolo di inferno. Dio dà tutto lo spazio di questa vita per addrizzare i nostri passi. Va bene? Quindi queste sono tutte le benedizioni che Dio ha per il suo popolo. E chi vuole leggere ancora di più, ci sono altre benedizioni. Studiate bene tutto il capitolo di Deuteronomio 28. Comincia con le benedizioni e finisce con le maledizioni, quelli che disubbidiscono. Quelli che ubbidiscono, benedizioni. Sta parlando al suo popolo, non sta parlando al popolo del diavolo. Quindi attenzione popolo di Dio, attenzione chiesa di Cristo, attenzione sposa di Cristo. Va bene, Apocalisse 3.11, tenere ferma la corona altrimenti il diavolo ve la ruba, Apocalisse 3.11. Va bene, è meraviglioso vedere come le poche leggi giuste, belle, buone, uniche, le più supreme dell'ONU, va bene, sono basate nella Bibbia. E io sfido qualunque religione, qualunque politico, qualunque che legge il Capitale, che legge i libri religiosi, a mostrarmi, va bene, che c'hanno questi fondamenti nella loro Bibbia. Ci sono delle religioni che c'hanno delle scritture buone sulla pace, amore, però vengono annullate dai comandamenti di odio, di vendetta, di uccisioni, di stragi, e va bene, e vengono annullati. Dice, ma anche la Bibbia è per calma, la Bibbia non dice quello, leggila meglio la Bibbia. La Bibbia non dice quello, non dice andare in giro a evangelizzare uccidendo, non dice quello. Va bene, e poi c'è stata una parentesi che è stato un giudizio contro, dicevo, i cananei. Però vediamo anche in Romani, cos'è? Romani 10:4, che la fine della legge è Cristo. Cristo è la fine della legge, cioè il Vecchio Testamento termina, finisce, concluso, arrivederci a Dio, perché comincia il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è tutto sull'amore, per amore, per dare amore, per dare salvezza, per perdonare, per amare gli amici, i familiari, amare i nemici, amare quelli che lo meritano, amare quelli che non lo meritano. Nessuna religione c'ha queste cose. Qualcuno ha imitato, ha copiato, ha stortato tutto, ma non ha fatto un buco nell'acqua. Hanno fatto, va bene? Io avrei finito, mi fermo qui. Angela?
Ogni cosa buona, anche quando un ateo fa un gesto amorevole, un atto buono, anche quello viene da Dio. È Dio che ha messo nel suo cuore, nella sua coscienza, l'amore. Ogni cosa buona viene da Dio in questo mondo, anche se il mondo non dà gloria a Dio, non lo ammette. È scritto in Giacomo 1:17. Ogni cosa buona, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre.
Gloria a Dio. Bellissimo. Allora, qualcuno vada a dire all'ONU, dire bravi, l'avete fatto bene questa carta, adesso aggiungete il 31esimo articolo, ricevere Gesù Cristo la sua salvezza.
Amen.
E avrete quadrato il cerchio.
Sarebbe bello.
O arrotondato il quadrato, cioè vedete voi?
Grazie,
va bene?
Gesù.
Perché va se bene. Quando quelli che non credono in Gesù mi fanno veramente un po' ridere, perché guardi, in un mondo pieno di morte, di odio, di guerre, se non ci fosse il Vangelo bisognerebbe inventarlo. Va bene?
Sì.
Cioè, che tu stamattina Gesù mi mostrava delle cose su questo, no? Cioè abbiamo davanti due cammini, sempre per fede, credere nell'ateismo, va bene? E guarda, cioè, che è per fede, o credere o credere in Gesù, che è sempre per fede. Quindi o crediamo in uno o nell'altro, entrambi devono essere presi per fede, però uno è buono e è giusto, va bene, e l'altro è malvagio, l'altro è vivere per se stessi, vivere per niente, né? Cioè uno o credi per fede all'ateismo, che credi in te stesso, vivi per te stesso e per il tuo egoismo praticamente, o credi in Gesù sempre per fede, però è per aiutare gli altri. Quindi per fede devi andare, però qui c'è la differenza: se segui la strada dell'ateismo e tu vai avanti non succede niente, non senti niente. Però se prendi la strada di Gesù avrai un'esperienza, Dio ti parlerà, sentirà la presenza del Signore, come questa missionaria rapita che ha sentito questo amore di Dio, è dovuta andare in Africa a dare amore. Va bene? Non ascoltate le capre, la zizzania, non dovevo andare, adesso dobbiamo pagare il riscatto, ma tanto tu non pagherai niente, non ti preoccupare. Me lo pago lo stadio, pago le tasse, vabbè, è l'unica cosa buona che hai fatto nella tua vita. Gloria a Dio. Angela, c'è altro?
No, possiamo fermarci.
Chiudiamo
per oggi.
Qui.
C'è altro per domani, però oggi salutiamo i fratelli e li risentiamo domani alle 3.
Va
fratelli,
bene.
Dio vi benedica, vi
Dio
ringraziamo
vi benedica.
Per la vostra vicinanza, per stare con noi oggi, vi vogliamo bene.
Un abbraccio, un bacio, una preghiera, che il Signore vi benedica,
Amen.
Vi protegga, rivolga il suo volto verso di voi,
Amen.
Vi sia benigno, vi dia la sua pace. Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
Amen. Ciao
Gloria
fratelli.
Fai più e non hai più le forze per continuare e vorresti abbandonare, quell'amore che hai bramato dentro l'anima, la mente dice no, non vuole che credi, però nel tuo cuore devi solo credere. Montagna che incontri innanzi a te la sposterà la fede, se soltanto tu credi. Oh, crede, 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 crede. Quando ti sembra che il cammino non potrai attraversare e ti trovi in una strada chiusa senza speranza, quando il mondo ti cerca, le tue porte vorrà aprirti, prendi forza in Gesù, perché devi continuare. La speranza tua sarà in Dio e vedrai, la fede ti dà forza di credere che vincerai, e questo è il tempo di avanzare, il passato cancellare e adorare il tuo Dio, perché in Lui dovrai credere. Oh, credere. Oh,
al tuo fianco sta, avrai tu